Continuiamo ora nella lettura. 148.4. A tale discorso, gli argivi risposero di essere disposti a fare quanto richiesto solo dopo aver stipulato una pace trentennale con Sparta e aver ottenuto il comando di metà di tutte le truppe alleate. In realtà, dicevano, secondo giustizia, il comando spettava loro. Tuttavia si accontentavano di averlo a metà. Che strana risposta, questa che nel testo erodoteo viene riportata, vedete, in forma indiretta. Dunque, nonostante l'oracolo che invitava gli argivi a non aderire ad alcuna causa, gli argivi sarebbero stati disposti ad aderire all'alleanza di Persiana. Che coraggio! Ma vediamo anche che gli argivi avrebbero però posto delle condizioni. In primo luogo, una pace trentennale con Sparta, il che ci fa capire che c'era una guerra in corso con Sparta. Vabbè, questo non ci meraviglia più di tanto, vi avevo detto dei conflitti perduranti fin dall'epoca arcaica tra Sparta e Argo e poi anche della batosta subita a Sepia dagli Argivi, ben 6.000 cittadini morti sul campo di battaglia. E in secondo luogo, che cosa avrebbero preteso poi gli Argivi? Questo è un punto un po' più critico. Gli argivi avrebbero preteso il comando di metà di tutte le truppe alleate. Egeomenoi kata emisi pases tessim machies, recita il greco. Anche chi non conosce il greco avrà nasato qualcosa. Il punto riguarda l'egemonia, quell'egemonia su cui, vi ricordate, Erodoto nulla ha detto nel capitolo 145. La richiesta degli argivi ci lascerebbe intendere che questa egemonia fosse alquanto desiderabile. Ora, gli argivi vorrebbero una parziale egemonia, il comando cioè di metà di tutte le truppe. Ma ci si potrebbe chiedere a questo punto di quale metà? La guerra che si sta per combattere contro Xerxes è su due fronti, sia sul mare sia sulla terra. Quale parte dunque dell'esercito vorrebbero comandare gli argivi? Quella sul mare? La flotta? Oppure quella sulla terra? Forse si accontenterebbero dell'una o dell'altra indifferentemente? Forse, ma non è chiaro. E c'è un ulteriore punto problematico nella risposta argiva, ancor più intrigante se si vuole, un punto anche questo non esplicito e sempre relativo alla questione dell'egemonia. Secondo giustizia, dicono gli argivi, il comando di tutte le forze spetterebbe interamente ad Argo. Gli argivi si accontenteranno però della metà. Quale generosità! Ma che cosa significa secondo giustizia? Katato dikaion nel testo greco. Erodoto non disambigua, forse dando per scontato che il suo pubblico abbia ben presente il significato dell'allusione argiva. Leggiamo di seguito, capitolo 149, paragrafo 1. Così raccontano gli argivi, rispose il consiglio, benché l'oracolo vietasse loro di concludere un'alleanza con i greci. Ma, pur temendo l'oracolo, desideravano che ci fosse una tregua di 30 anni con gli Spartani affinché nel frattempo i loro figli diventassero adulti. In mancanza di una tregua, temevano di cadere in futuro sotto il dominio degli Spartani, se oltre al disastro già capitato, avessero subito un'altra disfatta a opera del Persiano. Qui Erodoto spiega perché gli argivi avessero richiesto una tregua trentennale agli Spartani, in riferimento alla difficile situazione conseguente alla battaglia di Sepia. 30 anni sono pari a una generazione nel testo erodoteo, dunque gli argivi avrebbero richiesto una tregua di tempo pari a una generazione, apposta per permettere che si ricreasse, nei limiti del possibile, senza intoppi, una schiera fresca di individui adulti. Come vedete, Erodoto non ci spiega perché nella prospettiva degli argivi fosse giusto che l'egemonia spettasse interamente a loro. A questo punto siamo costretti ad avanzare noi un'ipotesi. Visto che si trattava di una guerra contro i persiani, non greci, e si trattava dell'egemonia su un fronte panellenico, nella misura in cui tale fronte inquadrava più città greche, forse gli argivi stavano alludendo al ruolo che Argo aveva rivestito ai tempi della guerra di Troia, quando i principi achei mossero insieme in Asia guidati da un unico principe che nella tradizione era ricordato anche come re di Argo, Agamennone. E qui possiamo pensare all'Iliade di Omero, in particolare al secondo 108. Dunque, il pensiero degli Argivi sarebbe stato questo: poiché fu Agamennone, re di Argo, a guidare gli Achei a Troia, è giusto che ora siamo noi Argivi, a guidare i Greci contro Serse. Ritornerebbe insomma il tema della guerra di Troia. Un tema che ricorderete era importante per i dotti persiani nei primi capitoli del primo libro di Erodoto, capitoli che abbiamo letto, per spiegare le origini delle ostilità tra Oriente e Occidente, tra Greci e persiani. Ora capiamo, anche se indirettamente dal testo erodoteo, che la guerra di Troia sarebbe stato un importante paradigma, un fondamentale punto di riferimento anche per i greci proprio negli anni intorno al 480 a.C., negli anni della spedizione di Serse. Ma andiamo avanti nella lettura del testo erodoteo. Gli Argivi, nonostante l'oracolo, si sarebbero dichiarati disposti ad aderire alla causa antipersiana, ma a due condizioni: tregua trentennale e comando di metà dell'esercito. Come risponderà la delegazione greca? Leggiamo al capitolo 149, paragrafo 2. Alle dichiarazioni del Consiglio, i messaggeri giunti da Sparta replicarono in questi termini: riguardo alla tregua, avrebbero riferito la proposta al popolo. Riguardo invece al comando dell'esercito, avevano ricevuto essi stessi l'incarico di dare una risposta, e cioè di spiegare che loro avevano due re, gli Argivi invece uno solo. Pertanto era impossibile che uno dei due re di Sparta rinunciasse al comando, mentre nulla impediva che oltre a loro ci fosse il re di Argo con parità di voto. Allora gli Argivi, a quanto affermano essi stessi, non poterono tollerare l'arroganza degli Spartiati, ma preferirono essere comandati dai barbari piuttosto che cedere agli Spartani. Intimarono ai messaggeri di abbandonare il territorio di Argo prima del tramonto, altrimenti sarebbero stati trattati come nemici. Ecco come le trattative naufragarono dunque, secondo il racconto degli Argivi. Bruscamente, il caso di dire. Ma veniamo ad alcune osservazioni. In primo luogo, ci sono messaggeri di Sparta. Ora, la traduzione della Bevilacqua potrebbe far credere che l'intera delegazione sia composta da Spartani, ma non è così. Recita infatti il greco ton de angelon tus apotes Spartes, letteralmente dei messaggeri, quelli che venivano da Sparta. Dunque, la delegazione greca era composta sicuramente da più individui originari di diverse città greche, e tra questi ci sono degli spartani. In secondo luogo, sono proprio i messaggeri di Sparta a prendere la parola, vediamo, e a rispondere agli Argivi. Ora, questo potrebbe non sorprendere, in fin dei conti, se qualcuno doveva rispondere alla richiesta argiva di una tregua trentennale a Sparta, una richiesta che riguardava Sparta e nessun'altra città, non poteva essere altri che i rappresentanti di Sparta, ovviamente. E però, i delegati di Sparta rispondono anche sulla questione dell'egemonia, come dovrebbe spettare in linea di principio agli egemoni. E qui veniamo al terzo punto. È dalla risposta dei delegati di Sparta che intendiamo che al famoso raduno originario, il raduno descritto da Erodoto in 745, per intenderci, Sparta fu designata come egemone. Nel loro discorso, infatti, i delegati spartani fanno chiaramente riferimento ai due re di Sparta come detentori dell'egemonia sulla coalizione greca antipersiana. Sono dunque gli spartani gli egemoni silenziosi, passatemi l'espressione, del capitolo 145, coloro che nel 481 a.C. avrebbero assunto la responsabilità di guidare la coalizione greca antipersiana. Gli Spartani, ovviamente, nella persona dei più alti rappresentanti del potere esecutivo, i due re, uno Agiade e l'altro Euripontide, queste erano le due famiglie reali a Sparta, Agiadi ed Euripontidi. Veniamo ora ai dettagli della risposta dei delegati spartani agli Argivi. I delegati spartani prendono tempo sulla questione della tregua trentennale, ne riferiranno al popolo di Sparta e poi si vedrà. Sulla questione dell'egemonia, invece, hanno una controproposta. Sparta è egemone ed è rappresentata da due re. Dunque non si potrà pretendere che uno dei due rinunci al potere che gli spetta di diritto. Al limite, il re di Argo potrà unirsi ai due re di Sparta per gestire insieme a loro, in forma congiunta, in forma collettiva, l'egemonia sulle forze antipersiane. Ora, è chiaro che in un gruppo di regente fatto di tre elementi, se due sono d'accordo, il terzo è fuori causa. Per la verità, i re di Sparta erano spesso in dissenso tra loro, questo va detto. I rapporti tra Giadi ed Euripontidi nella storia di Sparta furono frequentemente turbolenti, ma almeno in linea di principio, forse in una guerra contro il comune nemico persiano, in una circostanza simile si sarebbero trovati d'accordo, almeno nel mettere in minoranza e così escludere il re di Argo, il nemico di sempre, in fin dei conti. Ecco, questo spiega anche la durissima reazione degli Argivi alla controproposta dei delegati spartani. Gli Argivi si sentirono presi in giro. E a dire la verità, se veramente le cose andarono così, vi ricordo che Erodoto sta riportando la versione argiva delle trattative, gli Argivi avevano ottime ragioni per agire come fecero. La controproposta spartana suonava come, è caso di dire, un'irridente provocazione.